automobilista. Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro appuntamento. Siamo arrivati alla 194esima puntata di questa nostra trasmissione. E fra l'altro stamattina, in questa settimana, nel territorio del comune di Gualdo Tadino vede dei festeggiamenti in onore del settecentenario della morte del Beato Angelo. Abbiamo il sindaco proprio in persona, il dottor Massimiliano Presciutti, che ringraziamo chiaramente per questa sua presenza. Ce l'aveva garantita, l'aveva detto che sarebbe venuto con noi. La settimana scorsa Carletto non era in forma splendida, problemi naturalmente di questo periodo, e quindi Carletto è tornato e con lui anche il sindaco, al quale auguro una buona giornata e faremo delle domande. Rimarrà con noi per tutto il tempo, quindi avremo modo di essere ficcanti, eh? Bene, buongiorno, buongiorno a tutti.
Di tutto un po'.
Ah, buongiorno sindaco. Voglio cominciare, visto che siamo in periodo di grossi problemi per quanto riguarda la situazione influenzale, che si sta rivelando molto peggio del Covid, perché la gente sta molto male a lungo, un parecchia tosse, febbre, eccetera, eccetera. Ti voglio raccontare un episodio personale, perché poi può essere come esempio per tutti quanti gli altri che ci seguono, no? Così tu puoi darmi una risposta. Noi, ho mia moglie che sta male da più di una settimana, anche io sono stato male, ma pochi giorni, perché arriva l'intestinale e basta. E ho mia figlia che sta male da tutti i giorni con la febbre alta, 39, eccetera. Abbiamo chiamato il nostro medico che per due giorni non risponde, nemmeno la segretaria, quindi siamo in questa situazione. Ieri sera alle 8 abbiamo chiamato la guardia medica, che non è voluta venire e ha detto portatemi la figlia, ma a 39, è un freddo cane. Gli abbiamo detto guardi che non rischiamo di farla prendere polmonite, non la portiamo, niente, aspettate domattina. Ecco, questa è la situazione per quanto riguarda le possibilità di avere un'assistenza medica. Può darsi che sia normale che sia, abbiano molti casi, comunque non sono voluti venire a visitarci.
Ma allora innanzitutto buongiorno e grazie per questa ennesima opportunità che mi date di interloquire con voi e tramite voi con i cittadini di Gualdo e non solo. Ma questo è lo specchio di come è ridotta la sanità nel nostro paese, non nella nostra città, nel senso che leggevo stamattina che solo in Umbria mancano 90 medici di base e non si riescono a trovare medici da inserire nelle strutture pubbliche, concorsi che vanno deserti, e tutto questo crea disagio, caos e anche rispetto al tema che hai sottoposto tu, quelle delle guardie mediche, che come sappiamo sono medici, no, o specializzandi o neolaureati, e che crea ulteriore disagio perché le chiamate sono tantissime e non riescono a evadere tutte quelle che sono.
Non per cattiva volontà, però la situazione è questa.
Esatto, questa è una situazione francamente che non è che ci cade addosso la sera alla mattina. Io sono ferocemente contrario ad esempio al numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina.
Non l'hanno riaperto ultimamente?
No, non l'hanno riaperto, e a forza di fare una selezione sulle crocette, perché questa è la verità, e non sul merito, e ci siamo ridotti al fatto che quei pochi medici che ci sono, non tutti ovviamente, non generalizzo, ci mancherebbe altro, però sono merce rara, e quindi essendo dei professionisti scelgono, e purtroppo stanno scegliendo sempre di più le strutture private, perché lavorare nel pubblico 16 ore al giorno negli ospedali piuttosto che sui territori diventa una cosa insostenibile, non dal punto di vista professionale, proprio dal punto di vista fisico, e quelli che rimangono lo fanno attraverso degli orari improponibili. In ospedale io vado spesso a parlare con i medici, mi raccontano di turni, ripeto, che arrivano anche a 13-14 ore. Sono medici e sono uomini e donne, quindi poi si sa che l'errore è umano, ma se sbaglia un medico, anche in buona fede, poi sono guai.
Tu hai parlato di medici ed ospedalieri e su questo siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda i medici invece della mutua, loro hanno 2-3 insomma non sono sempre presenti, insomma, quindi
popolare. Anche qui la differenza la fanno le persone. Io ora non voglio, no, nel senso che siamo tutte persone, i nostri caratteri, le nostre attitudini. Io posso testimoniare che il mio medico di base, ad esempio, è un medico molto scrupoloso, che risponde sempre e ha un'attenzione verso i pazienti importante. Quindi, come dire, non tutti sono uguali.
No, perché io ho letto mi sono informato per quanto riguarda gli obblighi anche dei medici di base, che ora non c'è più come una volta l'obbligo di andare a visitare il paziente, ma soltanto in casi gravi o se lo ritiene opportuno il medico, quindi non vengono mai praticamente.
Sì, diciamo che anche questa professione ha subito una evoluzione, no? Noi, per restare nel gualdese, noi avevamo dei medici storici come il dottor Gammaidoni, il dottor Marcucci, il dottor Gentilucci, cioè, e ovviamente eravamo abituati ad un sistema sicuramente diverso, no? che aveva nel medico un interlocutore non solo per le questioni di carattere appunto medico, ma anche un interlocutore a 360 gradi, dove con il medico si parlava anche di altre cose quando veniva a casa. Era un rapporto diverso. Oggi la situazione è cambiata, devo dire, anche perché i medici sono rimasti pochi, hanno tutti tantissimi pazienti, parliamo per alcuni di soglie molto importanti, di migliaia di pazienti, e quindi
lavoro... c'è un limite massimo, credo 1.500, credo sia il limite massimo.
2.000, credo, 2000. Credo sia, ma 2.000 persone, capite, cominciano a essere un impegno.
Non ha cambiato anche il Covid questo atteggiamento? Il Covid un po' ha fatto da spartiacque proprio per la visita a domicilio.
Ma il Covid in teoria sotto alcuni aspetti ha migliorato la comunicazione, perché spesso si andava dal medico per fare la ricetta, no? E quindi da quel punto di vista ha agevolato molto il rapporto rispetto a quello che è invece la cura del paziente, che ha bisogno di essere visitato piuttosto che accompagnato in terapie magari più complesse o che ha bisogno appunto di una presenza fisica del medico. Sicuramente questo risulta essere molto più...
Beh, ma anche perché la presenza fisica del medico, al di là di curare e vedere meglio insomma la malattia e fare la sua diagnosi, è anche un motivo di tranquillizzante per il malato, no? Si parlava anche di medicina di base, di una medicina che andava nelle case, insomma, di strutture, di personale che deve essere aggiunto per poter espletare appunto questo compito di andare nei pazienti. Anche non era il dottore, ci andava magari un infermiere, eccetera, eccetera. Cosa se ne fa più di questa idea che si era ventilata?
Per fare queste cose servono le persone.
Oltre soldi.
Ma vedete, quello è un altro argomento ancora. Bisogna scegliere dove indirizzare le risorse, ma qui siamo a un livello ancora più indietro, cioè non ci abbiamo proprio il materiale umano per svolgere queste mansioni, che è ancora peggio.
E la sanità è demandata a tutte le regioni, il governo centrale sì fa qualcosa, ma sono le regioni responsabili di quello che sta accadendo.
Purtroppo noi abbiamo 20 sistemi sanitari regionali. Ci sono punte di eccellenza, ma ci sono anche difficoltà. Io trovo questa cosa francamente nel 2024 incomprensibile, perché non si capisce perché una siringa costi un euro in Umbria e 2,50 euro in Lombardia piuttosto che 50 centesimi in Calabria, no? Quindi ovviamente ho detto i numeri a caso e non so quanto costano le
siringhe, ma più o meno
per fare un esempio. Quindi questo crea delle disparità di trattamento anche rispetto ai servizi che si danno.
Su questo argomento poi chiudiamo, naturalmente passiamo ad altro. Volevo dirti, insomma, ma in Umbria la situazione sanitaria com'è rispetto ad altre regioni?
Ma rispetto ad altre regioni non ho un parametro oggettivo, io vi dico che vado spesso sia nell'ospedale comprensoriale a parlare con i medici, ovviamente, sia nei servizi territoriali, nei distretti, io vi dico che l'altro ieri avevamo 12 donne incinte in fila al consultorio e non c'era il medico perché il dottor Fabra è andato in pensione e non si riesce a trovare una sostituzione da mandare nei servizi territoriali. Questo è un esempio esemplificativo di quali sono le difficoltà che si affrontano, che si lega alla cosa che ho detto prima. Oggi abbiamo questo fenomeno dei cosiddetti gettonisti, che fa rabbrividire, cioè medici a gettone che vengono pagati a cotti.
Siamo arrivati a questo. Questa è la conclusione, e poi facciamo uno stacco musicale, no Enrico?
Esattamente.
Siamo arrivati a questo primo step di intervista con il sindaco. Che sindaco, tu sai, in città queste sono cose che conoscono tutti bene, noi c'eravamo meno abituati, ma anche da noi ormai per fare un'analisi le file sono di mesi e se non anni addirittura, e anche da noi in questo piccolo paese, in Umbria, mentre pensavamo che le cose avvenissero soltanto nelle grandi città, questi ritardi, invece è così anche da noi adesso.
Sì, purtroppo è così anche da noi, e questo ovviamente è frutto di scelte che a mio avviso non hanno capito quello che era il problema anche durante l'emergenza sanitaria, perché altre regioni che hanno affrontato questo tema in maniera diversa, cioè facendo i concorsi durante il Covid e assumendo durante il Covid, si trovano meno in difficoltà, non è che stanno nell'Eden ovviamente, però si trovano meno in difficoltà. Noi oggi, ripeto, non abbiamo materiale umano. Ieri stesso parlavo con un professionista dell'ospedale di Branca, che tra l'altro tutti ben conosciamo, e mi rappresentava la forte difficoltà a portare avanti anche
il problema più grave è che le cose riguardano soprattutto le persone anziane, le persone in pensione, perché hanno naturalmente più possibilità di avere delle malattie, no? E qui sono costrette a pagare, a quale sono già due strutture, credo, private, a pagare al privato naturalmente per poter avere un esame, un'analisi, eccetera, e perché non possono aspettare mesi, muoiono prima di poter fare eventualmente un esame.
No, io dico una cosa che è oggettiva, perché lo dicono i numeri e le statistiche, c'è tanta gente che rinuncia
addirittura, sì,
alle cure, e questa è una cosa aberrante in un paese civile che ha fatto poco più di 40 anni fa una grande riforma introducendo il servizio sanitario nazionale unico, universale e gratuito per tutti, e stiamo regredendo, e purtroppo anche in fretta.
Va bene,
adesso ci fermiamo e poi continueremo la nostra chiacchierata con il sindaco di Guarda.
Whenever I see your smiling face, I have to smile myself, because I love you, yes I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, it will grow stronger every day. Oh, how much longer? I thought I was in love a couple of times before with the girl next door, but that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you, and I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, it can grow stronger every day. Whenever I see you smile at me, no one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see your smiling face my way,
Vi svelo il segreto di una pelle più luminosa. Una buona idratazione. E acqua Rocchetta mi idrata mentre mi disseta. Per questo Rocchetta e la mia pelle sono ottime amiche. Perché Rocchetta mi depura e mantiene la fisiologica rigenerazione delle cellule della mia pelle. Parola di Michelle.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plim plim.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. avis.it.
È tempo di scegliere il tuo futuro. Se cerchi competenza, qualità ed innovazione, scegli l'Istituto Superiore Casimiri di Gualdo Tadino. Liceo Scientifico Cambridge, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Applicate, Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione, Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale. E da quest'anno, un'importante novità, la possibilità di scegliere lo spagnolo al Liceo Linguistico. Vieni a trovarci per saperne di più. Ti aspettiamo i nostri Open Day nella sede di Via Flaminia a Gualdo Tadino nei giorni di sabato 13, 20 e 27 gennaio dalle 17 alle 19. Impara a vedere oltre. Scegli Casimiri.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Questa mattina in studio abbiamo il sindaco del comune di Gualdo Tadino, che ringraziamo naturalmente per questa sua presenza, non soltanto i 10-15 minuti, ma proprio ci dedica un'ora in questa settimana particolarmente interessante. Allora, abbiamo parlato prima della sanità, abbiamo fatto un quadro non certo edificante.
Apocalittico.
Beh, sicuramente.
Reale, direi.
Reale sicuramente, perché il sindaco poi è, diciamo, colui che controlla questa situazione. Lo sa, fra l'altro, ricordiamolo che tempi del Covid era il responsabile.
Lo sono tuttora, massima autorità sanitaria.
La massima autorità sanitaria. Ecco. Dalla sanità ci spostiamo su altri terreni.
Spostiamo altri terreni, però prima di tutto, prima di parlare di tutte le manifestazioni che naturalmente tu conoscerai, sindaco, che riguardano questo 700° anniversario della morte del nostro beato, che tra l'altro è nato nel 1270, mi pare.
Adesso è campato 50 anni, quindi è morto nel 1324.
No, 1270.
Esatto, sì.
Però non conosciamo né il mese né il giorno, conosciamo soltanto l'anno della nascita. Invece della morte conosciamo il giorno, che è il 15 di gennaio, che dovrebbe fiorire biancospino, ma mi pare che sia già fiorito perché le temperature erano molto basse quest'anno d'inverno. Ma a parte questa considerazione, sindaco, avete già i nomi, avrei promesso che avresti fatto oggi, mi mancano ormai 5 giorni, i nomi di coloro che saranno premiati per questo concorso che, ripeto, è stato inventato da sottoscritto.
L'idea è stata di Capetto Calugia.
Perché nessuno dice, me lo dico da solo, ma dico.
Anzi, bisogna ridirlo, anche perché le cose che starò per dirvi, ieri le ho già annunciate ai vostri colleghi nella conferenza stampa. Quest'anno è un anno straordinario, 700 anni dalla morte, quindi un giubileo che abbiamo la fortuna di vivere noi. Fra 100 anni nessuno di noi purtroppo...
Chi l'ha detto? Tu vuoi mettere le mani avanti? Che...
È verosimile che fra 100 anni nessuno di noi...
Probabile.
Probabile, molto probabile. E quindi, siccome sapete, si è costituito un comitato per il centenario, ovviamente il vescovo e la diocesi sono parte integrante e assolutamente importante di questa festa,
certo.
E abbiamo cercato un attimo di condividere, no, quello che poteva essere qualcosa di straordinario in un anno straordinario. E quindi, sulla scorta di questo, noi abbiamo cercato di capire come coinvolgere le due figure più importanti, una dal lato religioso e una dal lato civile, quindi il Papa e il Presidente della Repubblica. Ovviamente non assegnando al Papa e al Presidente della Repubblica il premio. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, devo dire con grande soddisfazione ho trovato un'unità di intenti straordinaria che si concretizzerà in questo. Quindi noi il 15 gennaio avremo il penitenziere maggiore della Santa Sede, che starà qui in città, quindi uno dei collaboratori più stretti di Papa Francesco, al quale consegneremo una pergamena che rappresenterà l'impegno della comunità per tutto l'anno giubilare, quindi dal 15 gennaio 2024 al 15 gennaio 2025, che sarà un impegno concreto. In che senso? Noi abbiamo dei rapporti datati con due strutture che operano in Terra Santa in zone di guerra, purtroppo, in questo momento, che accolgono anche in condizioni normali, non di guerra, bambini orfani o con gravi disabilità. E quindi in quest'anno giubilare l'impegno di tutta la comunità sarà di quello di sostenere, attraverso iniziative che si faranno, queste due strutture, quindi in maniera concreta. Alla fine dell'anno giubilare queste buone intenzioni, che saranno tradotte in azioni concrete, verranno presentate al Papa, che il Vescovo ci ha garantito ci accoglierà in udienza privata.
Tu parli di raccolta di fondi oppure di altre cose?
Ci saranno iniziative, no, in questo anno giubilare, sì. E ovviamente lì serve tutto. E quindi, come dire, la generosità si può esplicitare in tante forme, sia in iniziative dove si raccolgono fondi, sì, piuttosto che generi di cose che servono in quelle.
Ho capito.
Mentre per quanto riguarda l'aspetto civile, ieri mattina, con grande sorpresa devo dire, ho ricevuto una telefonata del prefetto, siccome avevamo appunto invitato anche il presidente Mattarella, no, a condividere con noi questa festività e con questo approccio, e il prefetto mi ha comunicato che il presidente ovviamente non può venire il 15 di gennaio, però ha apprezzato molto questa cosa che stiamo facendo, e quindi per suo tramite mi ha manifestato la volontà comunque di seguire questo anno giubilare. E quindi nei prossimi 2-3 giorni sarà mia cura, insieme al prefetto, inviargli un invito formale per il 1° di settembre, quando ci sarà l'altro passaggio importante, perché il corpo del Beato Angelo uscirà dalla cattedrale, e inviargli anche una manifestazione di grande stima e di riguardo per tutto quello che sta facendo. Devo dire, solo il Papa e il Presidente della Repubblica parlano di pace in questo momento tutti i giorni. Quindi diciamo, abbiamo avuto da questa idea un riscontro importante. Quindi,
ecco, quindi, ma i premiati quindi ci saranno premiati come gli altri anni?
Non ci sarà un premio assegnato, ci sarà questo impegno straordinario della comunità, poi ovviamente ci saranno due donatori che, come ogni anno, hanno superato le 100 donazioni, ai quali la AVIS darà il riconoscimento della loro generosità.
Ecco, questi progetti, no, questa raccolta che si farà in questo anno, hanno già un obiettivo? Oppure poi saranno la Chiesa?
Sì, sì, hanno già un obiettivo per questo concreto, perché queste due strutture che si trovano, una a Betlemme e una nella striscia di Gaza proprio, sono già da tempo, da un po' di anni, oggetto di visite volontarie anche di molti gualdesi che stanno lì per brevi periodi a operare in quelle strutture.
Ma sono strutture della Caritas oppure?
Sono strutture gestite da suore che accolgono questi bambini, purtroppo o orfani o in stato di necessità o anche diversamente abili. Noi abbiamo un nostro concittadino che è Giuseppe Manciocchi, che è stato per tanti mesi in una di queste strutture a fare il volontario, lui che è molto bravo anche a...
Ecco, andrebbe premiato veramente, magari il prossimo anno.
No, l'abbiamo già premiato 3 anni fa, quindi diciamo che abbiamo fatto bene. Quindi sì, sarà un gesto concreto, perché questo ha voluto anche la curia, questo ha voluto anche il vescovo, che ha espresso grande condivisione per questa idea. Quindi è una cosa di comunità che coinvolgerà per tutto l'anno il corpo attivo, quindi le associazioni di volontariato, il terzo settore, chiunque vorrà partecipare a questo anno giubilare in questo modo, questo sarà il premio che daremo come comunità a chi vive purtroppo condizioni
quindi
di grande disagio.
15 gennaio 2025 sapremo quello che è stato raccolto e poi chi verrà.
Esatto, alla fine dell'anno giubilare sarà un resoconto.
Ecco, io sindaco so che per questo 700° anniversario per noi è molto importante, perché noi sappiamo tutti che il vero patrono del cuore è il Beato Angelo, l'altro è il patrono ufficiale, San Michele Arcangelo, però insomma noi abbiamo nel cuore il Beato Angelo. E so che verranno fatte anche manifestazioni teatrali in ricordo di quella fatta da Brunello Tronti, in cui io ti ricordi ero interprete, sì, per esatto, il Beato Angelo, e faranno, riprenderanno il copione del.
Credo che il sindaco ancora non era nato.
No, sì, vabbè, ma.
Mi pare sia male. Del 58, mi hanno detto. L'ho scritto.
No. La prima fu fatta nel. Non mi ricordo che anno era.
Era
la prima nel 58,
sì,
forse.
La
seconda
poi, e poi sì, più tardi io facevo le
io facevo la seconda, perché il primo Beato Angelo fu il povero. Come si chiama? Non ricordo il nome, ma.
Primo proprio del 58,
primo,
non lo ricordo.
Ma io... Petrozzi, Nennio Petrozzi fu il primo.
Io avevo 10 anni quando ho visto
questo. Nennio Petrozzi fu il primo, io facevo Pastorello in quella prima rappresentazione, e il secondo fui io a fare il Beato Angelo, non perché ero bravo, ma perché ero il più emaciato, il più magro. Quindi ero il fisico adatto. No, quindi faranno questa rappresentazione e poi sarà un'altra rappresentazione.
A fantasia,
non proprio identica a quella del povero Brunello Troni, del compianto Brunello Troni, ma un po' di. Sono tante manifestazioni, fra le tante, quali sono le più importanti che conosci?
Allora, intanto avremo questo musical, no?
Sì.
Che avrà la prima uscita, appunto, la prima serata, il 15 sera, si protrarrà per alcune serate. Io sono certo che sarà una cosa nuova, sì, ma bella, perché è un'opera, hanno definito un'opera pop, perché è un musical tutto cantato, sì, e quindi è una cosa nuova. Tra l'altro ci sono molti giovani che sono impegnati, quindi è una bellissima cosa. Poi sarà ripresa, sì, questa manifestazione
dalla
Porta San Donato. Ci saranno due mostre importantissime, una di Rebustini, che sarà la Chiesa Monumentale di San Francesco, e una sui tesori della diocesi che nessuno ha mai visto, è sempre la Chiesa Monumentale di San Francesco. Poi il primo di settembre ci sarà questa grande festa con l'uscita del corpo del Beato Angelo, che sarà portato per le vie della città, e poi ci sono tante altre cose in cantiere, il concerto della banda dell'Arma dei Carabinieri, che molto probabilmente faremo in estate, e tutta una serie di iniziative il cui calendario è in divenire. Adesso ci siamo concentrati ovviamente sul 14 e il 15, perché poi anche il 14 c'è una grande novità, perché sarà un'unica processione che partirà dall'eremo e alle 20:45, quindi l'appuntamento è alle 20:30 lì all'eremo il 14, per chi vorrà partecipare alla processione. Spero, da quello che si vede, che sarà anche una serata abbastanza tranquilla dal punto di vista meteorologico. E poi oggi pomeriggio, in sala consiliare, avremo la presentazione del progetto vincitore per il recupero dell'eremo e di tutta l'area.
Questa è una cosa che volevo anche chiederti, quindi
promosso dall'ITS, promosso e sponsorizzato da Rotary, quindi oggi sapremo quale sarà il progetto che verrà portato avanti
entro quest'anno.
Esatto, nell'anno giubilare bisogna recuperare l'eremo e l'area. Il progetto, appunto, l'ITS ogni anno sceglie un luogo dove concentrare il suo sforzo con gli studenti. Quest'anno, essendo un anno importante per la città di Gualdo, ha scelto la nostra città e quell'area, quindi tante cose in cantiere. Devo dire, io ho partecipato alle riunioni del comitato, c'era anche Enrico, si respira una armonia di fondo, quindi che è una cosa molto importante, quindi io sono che è la cosa più importante per andare, perché le cose vadano a buon fine, no? E quindi io spero che questo clima, questa concordia sia un po' il filo conduttore per tutto l'anno giubilare.
Facciamo una pausa adesso?
No, sì, c'è anche l'apertura, finalmente vedremo la terza porta della cattedrale.
Ah, sì, certo.
Il 14 sera il vescovo aprirà la porta santa e abbiamo... Tranquillizzo tutti, la passerella è autorizzata e provvisoria, il 16 gennaio 2025 verrà tolta.
Ok, perfetto. Ridico, facciamo una pausa e poi prendiamo magari con...
Di tutto un po'.
Allora, torniamo nel prosaico, abbiamo parlato delle santi, dei beati, eccetera, eccetera, manifestazioni religiose. Il prosaico è che a giugno ci sono le elezioni, sindaco, e vista il festeggiamento che ci sono quest'anno, bisogno che tu partecipi, se ti fossi ripresentato forse avresti avuto una chance di essere rieletto, ma a parte questo, hai già qualche nome di futuro, futura sindaca che ci sarà?
Candidato.
Vabbè, che candidato.
Certo, perché poi dal dire al fare di mezzo l'elettore. Ecco.
Allora, candidarsi sono tutti buoni, farsi eleggere già è complicato. Esatto.
Sì, ma intendevo quello.
Sì, ovviamente. Ma allora, come avete visto, ci sono anche a livelli superiori dei problemini che si stanno gestendo. Tra l'altro stamattina ho letto che la segretaria del PD farà un conclave a Gubbio il 18 e il 19 gennaio, quindi ce l'avremo vicino. Ma come vi ho sempre detto, sicuramente siamo in una fase dove nelle prossime settimane, perché di questo parliamo, i nodi verranno sciolti. E quindi c'è una cosa che a me piace sottolineare, credo sia un po' strano dirlo, però già è un grande successo che non si è litigato. Si è discusso in maniera civile e si sta ragionando su quale può essere la scelta migliore. Quindi di soggetti ce ne sono, per fortuna, diversi. Non è dobbiamo andare per strada a prendere il primo che passa, perché oddio, chi sarà, chi non sarà. E quindi
quante liste pensi possano
ma con il cambio del sistema elettorale mi auguro, spero che ce ne siano due, perché un terzo non so cosa serve. Ci starebbe a fare, fare le brutte figure.
Beh, si dovranno fare accordi ovviamente prima di presentare le liste.
Beh, questo sicuramente, anche perché lista sarà non ci sarà più un candidato, essendo scesi sotto i 15.000 abitanti, quindi non ci sarà più il ballottaggio, quindi vincerà chi otterrà un voto in più, non necessariamente sopra il 50%, se ci fossero più di due candidati, quindi si è tornata all'antico, no? Esatto. Perché prima si votava in quel modo, con un simbolo unico, tra virgolette, civico, che poi civico non è, perché poi le appartenenze non è che scompaiono, e quindi io addio. Però io ripeto, come ho sempre detto, non sono ottimista, nel senso che c'è una discussione molto tranquilla, serena in atto. Io sono certo.
Senti, sindaco, io ti vorrei fare una domanda più precisa, anche se tu ancora non sei in grado di dare una risposta precisa a questa domanda, però tra le vostre scelte c'era il centro-sinistra, perché il centro-destra non lo conosciamo ancora, sappiamo le scelte, non lo so chi saranno, non abbiamo un rappresentante che ci possa dire qualcosa, ci sei tu che naturalmente rappresenti anche il centro-sinistra, no? In qualche modo, e volevo dirti, ma c'è anche qualche figura tra i candidati femminile che può diventare sindaco di Guardo?
Ma sicuramente sì, se ci sono delle figure candidabili, sicuramente anche di genere femminile, assolutamente sì.
Sarebbe la prima volta che a Guardo sarebbe un sindaco femminile.
Beh, no, il problema è sempre l'elettore.
Esatto.
A risposta
no, sì,
ci sono delle figure, ma il problema
ho detto sarebbe.
Provarle a candidato sindaco.
Ho detto condizionale, sarebbe la prima volta se per caso fosse eletto un sindaco femminile.
Assolutamente.
Poi, come sapete, nelle città come le nostre, o anche un po' più grandi, e sono le persone che fanno la differenza, no? Perché poi le appartenenze posti come i nostri, alle elezioni amministrative, molto conta il grado di autorevolezza, fiducia che una persona ispira.
E anche della lista, anche da posizione della lista.
Sindaco, come giudichi questo fatto che soltanto due mandati? Perché un sindaco non può continuare a se ha governato bene, se la città ritiene che il sindaco, perché non può continuare ad amministrare?
Ecco. Ma questa è un'anomalia tutta italiana, perché ad esempio noi siamo gemellati con Odelle Tisce, Lucia Empiovanù ha fatto credo 4-5 mandati. Adesso a marzo sigleremo il patto di amicizia con il comune tedesco di Schwandorf e anche lì Andrea Speller è credo al quarto mandato, non perché io voglio fare quattro mandati, io tranquillizzo tutti.
No, però non credi che sia la gente.
Però esatto, devono essere i cittadini a scegliersi la classe dirigente, non una legge. Trovo molto strano, ad esempio, che ormai da... no, strano, siamo un paese meraviglioso, che ormai da tantissimi anni non siamo più in grado di poterci scegliere i parlamentari, ad esempio. Cioè non ce li scegliamo, sono gli unici che non riusciamo a sceglierci.
Ma i parlamentari non hanno l'obbligo di due mandati soltanto.
A prescindere dal che non ci hanno nemmeno quello, però non ce li scegliamo noi. Questo...
Vabbè, vedremo nei prossimi settimane,
comunque,
sindaco.
La tua disponibilità c'è sempre, credo.
Allora, io sono uno vecchia scuola, diciamo così, no? Quindi, come ho sempre detto, non faccio aggomitate con nessuno, perché per fortuna sono nella condizione di non farlo, e anche caratterialmente non mi appartiene. Quindi io se e dove e quando mi venisse chiesto un impegno, sono un uomo di parte, l'ho sempre fatto, non vedo perché non continuare a farlo. Un impegno, qualsiasi esso sia.
Bene, stiamo andando verso la conclusione di questa chiacchierata, ringraziamo naturalmente il sindaco che sta qui con noi in studio rubando del tempo al suo lavoro. Ecco, che ha detto?
No, altre domande da fare, perché ci sarebbero un sacco di cose.
No, quindi io volevo magari, visto che abbiamo avuto sempre lui, ma è un giudizio anche in questi 10 anni, perché questo è il 10° anno di amministrazione Presciutti, ecco, l'opposizione, diciamo l'antagonista, come si è rivelato? Costruttivo, distruttivo, insomma, come hai avuto i rapporti con...
Allora, io anche qui per carattere, e anche perché la politica è una cosa che è per me è una grande passione, no? Quindi e il sindaco, l'ho sempre detto, è, per quanto mi riguarda, il mestiere più bello del mondo. Non so se avrò altre esperienze, questo Dio solo lo sa, però io non ho mai avuto nemici. Mai, non ho mai considerato i miei oppositori dei nemici da battere, degli avversari con cui confrontarsi su diverse posizioni, sicuramente sì, perché questa è la democrazia. E penso che l'opposizione, se fatta bene, è uno stimolo a governare meglio, e l'opposizione va fatta 5 anni, non va fatta 6 mesi prima del voto, perché poi i cittadini non ci hanno più l'anello al naso, quindi sanno scegliere. Cioè, io ho fatto un esempio nell'ultimo consiglio comunale: noi in questi anni, con Educare la vita buona, con il progetto Rete, abbiamo fatto delle cose che tutti ci invidiano, grazie all'impegno di tanti volontari, che non finirò mai di ringraziare. Abbiamo fatto una marea di iniziative, abbiamo sempre invitato tutti, non ho mai visto un consigliere di opposizione. Non è una cosa bella questa, perché comunque rappresenti la comunità anche se stai all'opposizione. Questo è un piccolo esempio, no? Per dire che si deve essere comunque partecipi delle cose della comunità, poi per dare un giudizio anche critico ci mancherebbe altro.
Io credo che dovremmo uscire da questa prigione, diciamo, politica, in cui chi governa per l'opposizione ha sempre sbagliato, esatto, e sbaglia sempre, chi sta all'opposizione per chi governa è sempre sbagliato. Questo dovrebbe essere collaborazione, qualche cosa può essere presa dalle iniziative, dalle idee dell'opposizione, e l'opposizione qualche cosa può valutare positiva da parte della maggioranza. È questo che non accade in Italia, purtroppo.
Ma io faccio un piccolo esempio: noi il 25 di gennaio, quindi do una notizia, presenteremo formalmente la costituzione della prima comunità energetica promossa dal pubblico, cioè dal comune. Su questo tema, ad esempio, la consigliera Troiani di opposizione ci ha tampinato in maniera positiva per diversi mesi e anni, perché era un obiettivo che secondo lei andava percepito. Noi l'abbiamo studiato, visto, e l'abbiamo portato a compimento, e quindi io ringrazio la consigliera solo Gianni, perché ci ha stimolato su questa cosa che poi alla fine siamo riusciti a portare a compimento e presenteremo. Quindi a riprovare quello che diceva Carletto, se ci sono stimoli positivi e propositivi anche il governo migliora.
Questo è un'ultima battuta per quanto mi riguarda, però credo che ecco, la pace con la comunanza sia lunga, lontana a venire, eh?
Per fare la pace bisogna essere in due. Lo dico sempre, come per sposarsi, nel senso
però visto che ci sono tra non molte, ecco, a giugno le votazioni saranno partecipi anche i rappresentanti della comunanza.
Sono dei cittadini, quindi voteranno sicuramente.
No, magari faranno una lista.
Ma questo non mi è dato sapere, ma lo considererei un errore mortale, perché loro si sono sempre, hanno sempre detto che rappresentano tutti i cittadini e quindi non devono schierarsi da una parte.
Senti, concludo con una nota. Al di là delle ragioni e dei torti, tutto questo tempo che abbiamo perso per queste diatribe anche di carattere giudiziario, eccetera, eccetera, hanno danneggiato comunque la comunità, perché per tanti anni la Rocchetta è rimasta chiusa e rimarrà chiusa non so per quanto ancora.
L'Oasi parliamo, l'Oasi.
Ma sicuramente io ho ribadito, lo dico anche qui, che c'è un unico modo secondo me per risolvere questa cosa, per fare in modo che quell'area venga riconsegnata prima possibile. Cioè nominare, come è stato fatto a Genova, un commissario ad acta per il recupero di quell'area con poteri straordinari, che l'obiettivo prioritario continua a pensare che sia il recupero dell'area, non certo un centimetro più in qua, un centimetro più su, un metro più a destra o 10 metri più a sinistra. Bisogna recuperare quell'area, ridarla alla fruibilità, e se continuiamo così con un miliardo di enti che si devono esprimere, pareri, contropareri, non andremo a nessuna parte. C'è la possibilità di dare nelle mani di chiunque, non è che non mi interessa chi, però questo potere straordinario, perché quella è una priorità non solo di Gualdo, ma credo della regione, perché è uno degli interventi di ripristino ambientali più importanti in Italia ad oggi.
Siamo veramente in chiusura.
Sì, settimana prossima parleremo ancora di problemi più concreti.
Beh, sì, la settimana prossima non ruberemo tutto questo tempo al sindaco, è soltanto un collegamento telefonico. Lo ringraziamo, gli auguriamo una buona festa del patrono per lunedì e per tutti gli appuntamenti che ci saranno, e per la sua amministrazione ancora buon lavoro. E speriamo, ecco, che un'ultima cosa, perché ci hanno suggerito, questi numeri civici arrivino prima che tu finisca il mandato.
I numeri civici, vi do una notizia, l'impresa è di Faenza, sì. E quindi c'è stato questo ritardo perché con l'alluvione hanno avuto alluvionata la sede, però inizieranno nelle prossime settimane ad apporre i numeri nelle prime zone che sono già pronte per essere apposte.
Benissimo, grazie di questa informazione, sindaco, buon lavoro, quindi a risentirci la settimana prossima. Grazie.